23 febbraio, settima domenica del tempo ordinario. Do lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. All'ascolto di queste sante parole si sente quasi il bisogno di tacere anziché parlare, e vorrei veramente intrattenervi con poche parole per lasciare spazio al silenzio in cui queste parole, proprio accoglierle nel cuore, direi nel sangue del vostro cammino di vita. Viviamo in un momento in cui l'odio, la prepotenza, la lotta, la guerra, la distruzione, la maldicenza, occupano la gran parte dei giornali quotidiani. E davanti a tutto questo, eccoci questo Vangelo. Il Vangelo del perdono. A noi queste parole del Signore sembrano, diciamolo chiaramente, esagerate. Secondo la nostra mente, secondo la nostra misura, perdonare un po' sì, ma perdonare completamente ci è difficile. Eppure, guardate, non c'è che il perdono per ritrovare la pace, la gioia, la creatività. Naturalmente il perdono è caldo di amore, ma contemporaneamente è anche luminoso, perché i guai che ci hanno procurato tante ferite diventano motivo di riflessione, motivo di ricerca. Diventano uno stimolo ad una maggiore attenzione, ad una maggiore prudenza e anche, direi, a un'apertura più grande del cuore. Perché davanti alle offese che ci ricevono, davanti alle ferite che ci subiscono, tutti reagiamo come prima istinto a chiuderci in noi stessi e a giurare la vendetta. attraversiamolo quel momento, è il momento della morte. Senza la morte non c'è la risurrezione. Se non fossimo sensibili, non rispondessimo con una reazione al male che riceviamo, non ne rimanessimo in un certo senso sconvolti, sarebbe segno che la vita è spenta dentro di noi. Le statue possono essere bruciate e non percepiscono nessuna vendetta, nessun pensiero di vendetta e di odio, ma non sono viventi. Per chi è vivente è ovvio sentire sentimenti di vendetta, di odio davanti al male che si subisce da parte di altre persone. È il momento della morte. Attraversiamolo quel momento e risorgiamo. Risorgiamo dando il perdono. Ora ritorno a dire che la situazione nel mondo oggi ha una sola via per ritrovare pace, giustizia e gioia: è il perdono. Il perdono è il cuore della giustizia. Noi conosciamo la giustizia come mani, come occhi, come mente che giudica. Ma la giustizia profonda, il cuore quindi della giustizia, è il perdono. Perdonando, noi siamo divini. Noi lasciamo circolare dentro di noi quella linfa divina della gratuità pura che ci dona di esistere in questo momento storico, di incontrare le tante persone. Perdonare è sperimentare Dio in sé. Dico di più, perdonare è sperimentare che siamo divini. Perdonare è profonda umiltà ed è profonda nobiltà. Il perdono, quello autentico, quello vero, quello maturo, quello potente che cambia la realtà, è il perdono lasciato scorrere nelle vicende della nostra vita come un flusso divino, non come una strategia nostra, eventualmente ponendo altri interessi sottintesi al perdono che si dà. Quello non è il perdono divino, quello è il perdono del calcolo, è il perdono infetto di interessi del proprio io. Il vero perdono, del vero perdono noi non siamo gli autori come io, del vero perdono noi siamo autori come partecipazione divina. Lasciamo scorrere dentro di noi il divino. E amerei scrivere una lettera riprendendo come titolo un termine che un santo sacerdote giapponese ripeteva sovente. Questo termine in lingua giapponese è harami, ossia dice la pregnanza quando il bimbo è nel seno della madre, no? Ecco, quel seno della donna che diventa tondo e pregnante. Ebbene, è proprio la nostra vita quotidiana che diventa il seno dove il divino si plasma e ecco, c'è la nuova vita che sgorga nel tempo. la nostra esistenza umana come un seno dove il divino rigenera la speranza, la gioia, la pace. Vorrei proprio dire un grazie sincero al Vangelo di Gesù. Queste parole io le ho conosciute solo dal Vangelo, con questa potenza. Ovunque sono richiamate, c'è una eco di queste parole, ma con questa potenza le ho conosciute, le ho apprese, cerco di digerirle grazie al Vangelo. Vedete, è in voga un percepire Dio presente nella natura, presente nel tempo che scorre, Dio immanente nella vita, nella realtà, ma senza contemporaneamente il divino come trascendenza, una trascendenza che poi dopo inabita nel seno della nostra vita, ma è una trascendenza, è una presenza divina che rimane inalterata davanti a tutto, diciamo, lo sconvolgimento operato dall'odio, dalle ingiustizie, dalla violenza. C'è qualcosa che rimane autentico sopra a ciò che accade, e sopra, eppure quel divino inabita nel seno della realtà e vi inabita come trascendenza. Questa è l'esperienza che credo tutti abbiamo fatto ricevendo il perdono. E quando tu ti senti quasi affranto perché hai tradito i propositi che tu avevi fatto, hai tradito quella visione della vita che tende alla perfezione, hai toccato con mano la tua fragilità. È il momento della morte, ritorno a dire, per poi risorgere. Ebbene, ringraziamo che il divino Dio rimane sempre trascendente, mentre ci inabita, ma trascendente. E questa trascendenza è universale, è cosmica. È quella trascendenza che opererà la salvezza anche di tutte quelle esistenze che sono terminate subendo ingiustizia, sono state spente con atti di ingiustizia. E la mente umana le vorrebbe dimenticare per ricorrere a un futuro di gioia, di pace. Ma dentro di noi c'è qualcosa che continua a ricordartelo. Tu sei giunto qua e tanti invece non hanno potuto sviluppare quel fremito che era dentro di loro di raggiungere una crescita, una maturazione. Ora, ciò che tutte le menti umane messe assieme non riuscirebbero mai a risolvere, a salvare. C'è una trascendenza che non dimentica nessuno. Una trascendenza nel cui regno il più piccolo, il più dimenticato, il più buttato via è il più grande. Io che vi dico queste parole non ho visto nulla di questo regno trascendente, ma non mi è necessario vederlo, perché lo sento palpitare dentro di me. È trascendente e mi inabita. Ecco, allora, portiamo con noi lungo il sentiero della vita questa presenza divina, e a questa presenza divina che ci inabita affidiamo i momenti della vita in cui tutto quanto è mente umana, tutto quanto è sforzo umano, anche il più elaborato sforzo umano, non potrà mai ricreare nella giustizia, nella pace, nella gioia. C'è una trascendenza presente nel reale. C'è Dio. Ci inabita ed è trascendente. Amen.